Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ognuno di noi può scegliere. Avere una vita, questo per Davide e Leo, Daniele e Diego e Dori e Danny e Marco e Serena e Ashley e Petra e Daniele e Carmine, ognuno può scegliere una vita che inganna, una vita che promette tanto che non dà, una vita che alla fine lascerà terribilmente deluso. Oppure possiamo scegliere la vera vita, una vita che conta, una vita che soddisferà il nostro cuore pienamente e ci porterà a godere la gioia di Dio eternamente. Esiste solamente una vita che veramente vale, che è la vera vita. Questa è la vita di veramente conoscere Dio. Abbiamo detto nell'ultimo sermone, Dio ci chiama, fermatevi e riconoscere che io sono Dio. Non dobbiamo mai pensare, ma sì, io so chi è Dio. Se conoscessimo Dio a fondo non peccheremo più in nessun campo. Non saremo tentati da nulla. Non saremo mai scoraggiati, mai strabolati, mai confusi, mai scoraggiati, quindi non conosciamo Dio abbastanza. Non c'è nulla di paragonabile a veramente conoscere Dio. Veramente conoscere Dio vuol dire conoscerlo in ogni situazione della mia vita. Vuol dire conoscerlo al punto che ho pace nelle tempeste. Le tentazioni non mi attirano. I problemi non mi abbattono. Questo è conoscere Dio. E conoscere la sua potenza, la sua saggezza, la sua gloria, la sua santità, la sua misericordia, il suo amore. Veramente conoscere Dio trasforma la vita. Allora, abbiamo letto domenica scorsa Salmo 46:10 e voglio continuare perché non abbiamo finito il versetto. Rileggo il versetto, Salmo 46:10. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. Per conoscere Dio dobbiamo fermarci, prendere tempo, prendere impegno a cercarlo tutti i giorni. Però non basta conoscere Dio per noi stessi. Conoscere Dio serve per anche farlo conoscere ad altri. Perché Dio vuole essere glorificato e per essere glorificato deve essere conosciuto. Dio vuole essere glorificato e per essere glorificato Dio deve essere conosciuto. Dio è glorificato quando le persone lo riconoscono per chi è. Più lo conoscono, più lo glorificano. Meno lo conoscono, meno lo glorificano. Infatti, vediamo nella Bibbia che Dio vuole essere conosciuto. Ripetutamente la Bibbia dichiara che Dio fa quello che fa per essere conosciuto. Ho trovato alcuni versetti, ma ce ne sono tantissimi. In Esodo 6, con il popolo, Dio dice a loro, vi prenderò per mio popolo e sarò il vostro Dio e voi conoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostatevi dagli egiziani. Io vi salverò in modo che mi conoscerete. Capitolo 7, versetto 5, Dio dice delle piaghe, gli egiziani conosceranno allora che io sono l'Eterno, quando distenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire di mezzo loro i figli di Israele. Gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno Dio. Poi Dio parla al Faraone per mezzo di Mosè e dice: poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe sopra su di te, sui tuoi servi e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra. Dio fa quello che fa per essere conosciuto, riconosciuto, per essere glorificato. Ezechiele 38. Dio sta per fare un giudizio. E notate lo scopo che ha. Sarà quello di essere conosciuto fra molte nazioni. Vi leggo Ezechiele 38. Eseguirò il mio giudizio su di lui con la peste e col sangue, e farò piovere su di lui, sulle sue schiere e su molti popoli che sono con lui, pioggia scrosciante, pietre di ghiaccio, fuoco e zolfo. Così, perché farà questo? Lo dice. Così mi magnificherò e mi santificherò e mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni. E riconosceranno che io sono l'Eterno. Dio vuole essere conosciuto. Lo scopo di Dio nel mondo è di essere conosciuto ed esaltato. Questo è quello che Dio sta facendo nella storia. Allora, una domanda importantissima. Tu fai parte del piano di Dio di essere conosciuto al mondo? Voglio dire, tu volontariamente, coscientemente, con impegno, ti impegni a vivere per lo scopo per cui Dio esiste e ci ha creato? Consideriamo questa scelta. Ognuno ha davanti a sé la scelta: vivo per me e la mia famiglia o vivo per la gloria di Dio? Parliamo della scelta di vivere per la gloria di Dio. Vivere per la gloria di Dio è avere una passione, un desiderio profondo, un impegno con tutto il cuore di far conoscere Dio agli altri. Possiamo avere questo come desiderio più profondo e perciò diventa una cosa che ci spinge a pregare per questo, ad impegnarci per questo, a stimolare altri in questo. Se viviamo così, se viviamo che il nostro desiderio più grande che dirige la vita è quello di far conoscere Dio, allora avremo un cuore soddisfatto. Allora la nostra vita sarà conformata allo scopo di Dio nel mondo e saremo in armonia con Dio. Allora avremo una vita che conta e che vale. Allora avremo grandi gioie adesso e una gioia incredibile quando vediamo Gesù finalmente arrivare per essere riconosciuto da tutti. In Giovanni 15 Gesù ci spiega che dobbiamo dimorare in Lui per poter portare frutto, e che vivere in Lui, portare il frutto, che porta all'ubbidienza, porterà a noi ad avere la vera gioia, una gioia completa, la sua gioia. Ricordate che portare frutto vuol dire vivere per far conoscere Dio. Frutto è quello. Usare i doni spirituali edifica gli altri, conoscono più Dio, promuove il regno di Dio nel mondo. Vi leggo Giovanni 15, da 4 a 11, non tutti i versetti, ma alcuni. Gesù parla: dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto, se non dimora nelle vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me, ed io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Salto giù a 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio. Dio vive per la sua gloria. In questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto. E così sarete i miei discepoli. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Non sarà successo nel lavoro, non sarà una vita tranquilla con pochi problemi, non sarà un bel orto, non sarà un ministero con successo, non sarà figli che ti rispettano, ti ubbidiscono senza farti problemi, non sarà un nuovo acquisto che ti darà gioia nel cuore. Sarà quando tu vivi in tale modo, dimorando in Cristo, che porti molto frutto e porti molta gloria a Dio. Questo è lo scopo della vita per cui Dio ci ha creati. E possiamo scegliere di dire: io voglio vivere per quello scopo. E avrai una vita che vale, avrai gioia. Oppure possiamo non vivere per la gloria di Dio. Possiamo vivere per noi stessi. Questa è la scelta di ogni uomo, naturalmente. Vivere per se stesso non vuol dire in sé vivere in grossi peccati. Uno può addirittura avere una buona vita, essere una persona per bene, può frequentare la chiesa, mai mancare, leggere la Bibbia, essere corretta, ma non può vivere veramente per la gloria di Dio. Può comunque vivere per se stesso, evitando i grossi peccati, ma vivere per se stesso. Non voglio tanto Dio, voglio solo una vita tranquilla. Voglio stare bene con la mia famiglia. Questo non è vivere per la gloria di Dio. La passione di stare bene con la mia famiglia, avere pochi problemi, quello non è la stessa cosa. Io voglio un ministero dove tutti mi riconoscono. Non è vivere per la gloria di Dio. Tante persone che si considerano cristiani vivono così, ma in realtà il loro tesoro non è la gloria di Dio. Non è il desiderio di cuore quando si alzano e durante il giorno. Vivere per se stesso promette di soddisfare, magari soddisfa la carne fino ad un certo punto, ma non soddisfa il cuore. Se noi riempiamo la nostra vita e i nostri pensieri con cose che, pur essendo leciti, non portano gloria a Dio, vuol dire che la nostra vita sarà una vita sprecata. Quindi possiamo scegliere. Non scegliere è già scegliere. Possiamo scegliere di dedicarci con tutto il cuore a vivere per la gloria di Dio e così avere una vita che vale, oppure possiamo vivere per stare bene, fare quello che a noi va bene e fare il buon cristiano, ma non che sia la nostra passione. Voglio guardare insieme un brano in Matteo 25, che sarebbe la parabola in cui Gesù dimostra queste due scelte. Uomini che hanno scelto, due uomini, scelto a vivere per la gloria del loro Signore, e un uomo che non voleva vivere per la gloria del suo Signore. Questa è la parabola dei talenti che troviamo in Matteo 25. Matteo 25, dal versetto 14. Questa parabola rispecchia noi e la nostra vita e il fatto che saremo giudicati da Cristo. Infatti, subito dopo questa parabola, Gesù parla del fatto che egli ritornerà per giudicare il mondo. Quindi la parabola è per farci capire come viviamo la vita adesso. Inizio con versetto 14. E notiamo come ognuno di questi tre servi viveva. Inoltre, il regno dei cieli è simile ad un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. ad uno diedi 5 talenti, ad un altro 2 e un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. E questo è un esempio della vita di oggi. Dio ha dato ad uno capacità di essere molto bravo in un campo, meno bravo in un altro è bravo in quell'altro campo, meno in quel primo, uno è bravo a parlare, uno a lavorare fisicamente, uno a essere organizzato, siamo tutti diversi. I talenti erano soldi, ed erano un'immensa quantità di soldi, quindi questi uomini ricevevano, sarebbe come centinaia di migliaia di euro, o anche qualche milione di euro, hanno ricevuto ciascuno, chi 5, chi 2, chi 1. E questa situazione rispecchia noi, perché Cristo ci ha lasciato delle capacità, dell'intelligenza, della forza, delle opportunità, e Lui è partito in cielo e ritornerà. E come vivevano? Ora, 16. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca intera e nascose il denaro del suo signore. I primi 2 servi si sono impegnati a vivere per la gloria del loro padrone. Prendevano quello che avevano ricevuto e lo investivano per guadagnare di più per lui. Allora, attenzione, una cifra così grande, investire, non c'era la borsa come oggi. Se tu volevi investire, dovevi lasciar stare le tue cose e dedicarti tempo pieno ad investire una cifra così grande. Andare a valutare, ma conviene prestare lì, è un'attività che può andare, dovevi passare tempo, sì, presto 10.000 là, vado a vedere quel posto, loro vogliono 100.000, conviene o non conviene, un buon investimento o no? Ah, devo vedere come sta andando quello, devo andare a vedere questo. Era un'attività che ti consumava. E si vede che questi 2 si sono messi da fare, dedicandosi per guadagnare non per loro stessi, per i loro padroni. Questo i primi 2. Il terzo aveva le sue cose da fare. Quindi prende quello che ha ricevuto, che apparteneva al Signore suo, e fece una buca, lo mette lì, lo copre, lo nasconde che nessuno la ruberà, e poi va a vivere per se stesso. Non era nemico del re, non andava contro, non sperperava quei soldi, ma non viveva per lui. Si liberava da quello per vivere per se stesso. Non dice niente a livello di essere nemico, solo che ha messo in una buca sicura. Dopo molto tempo il padrone torna, e questo rappresenta il giorno di giudizio, a cui ci troveremo tutti e dovremo apparire davanti a lui per essere giudicati. Leggo da 19 a 22. Ora, dopo molto tempo, ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, e ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costruirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Dopo quello che era probabilmente anni, una vita, che rappresenta la nostra vita sulla terra, torna il padrone, chiama i servi a fare i conti, e il primo, che aveva dedicato la vita non alle sue cose, ma alla gloria del suo padrone, viene a presentare i suoi 5 talenti in più che aveva guadagnato. Che meravigliosa risposta sente dal suo padrone. Il padrone dichiara che, visto che era stato fedele sopra poche cose, lo costruirà sopra molte cose. Allora, attenzione, 5 talenti al nostro metro non è poche cose. un talento non è poche cose per noi. Ma in confronto con quel premio che stava per ricevere, quello che aveva ricevuto, che era tantissimo, era poco. Quindi, questo ci fa capire l'immensità del premio. Lui si era sacrificato per una vita, sacrificato le sue preferenze, sacrificato le sue cose, per vivere per la gloria del suo padrone. Ma quando arriva davanti al padrone, quello che riceve come ricompensa fa sembrare nulla il suo sacrificio. Ma non è questa la cosa più grande. La cosa più grande è quelle parole finali che il padrone dice a lui: entra nella gioia del tuo Signore, entra nella mia gioia, entra a godere la mia gioia. Cosa vuol dire entrare nella gioia di Dio? Cosa vuol dire per il tuo cuore entrare nella gioia di Dio? Cosa vuol dire per la tua anima di entrare nella gioia di Dio? La gioia di un Dio infinito ed eterno. Non esiste nulla che il mondo può offrirci che è simile. E questo sarà il premio a chiunque si dedica alla gloria di Dio. Leggiamo il secondo servo, 22-23. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i due talenti e disse: Signore, tu mi affidasti due talenti. Ecco, con quelli ne ho guadagnato altri due. E il suo Signore gli disse: bene, buono e fedele servo. Tu sei stato fedele in poca cosa. Io ti costruirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Non importa che tu ricevi meno capacità di altri, tu investi quello che tu hai avuto per la gloria di Dio e tu riceverai questa immensa ricompensa e entrerai nella gioia del Signore. Poi arriviamo al terzo servo. La sua storia è molto diversa perché lui non ha vissuto per la gloria del suo Dio. Non leggiamo nulla che è stato nemico, solo che aveva le sue cose da fare. Arriva il Signore a lui, versetto 24. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco, te lo restituisco. E il suo Signore rispondendo gli disse: malvagio, indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso? Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, al mio ritorno, l'avrei riscosso con l'interesse. Poi dice ai suoi servi, ai soldati: toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti. Poiché a chiunque ha, sarà dato e sovrabbonderà, ma chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, là sarà il pianto e lo stridore di denti. In poche parole, trovandosi davanti al giudizio, questo servo cerca di giustificarsi, però non ci sarà alcuna giustificazione. E perciò il padrone dichiara che il servo è malvagio. È malvagio per come ha vissuto. È importantissimo che comprendiamo questo. Il fatto di non vivere per la gloria di Dio, pur vivendo una buona vita da cristiano, evito i peccati, ma non vivo per la gloria di Dio, secondo Dio ci fa essere servi malvagi. Cioè, onestamente è difficile per me di concepire questo. Una buona persona, una mamma che cura i suoi figli, un marito che si dedica alla famiglia, vanno sempre in chiesa, ma non vive per la gloria di Dio. Per Dio è malvagio, perché non ha vissuto per Dio. Ha vissuto per sé. Il suo tesoro non era la gloria di Dio. Ha evitato i peccati perché era buon cristiano. al metro umano, ma non avevo al cuore la gloria di Dio. Si è buttato nella carriera, nel lavoro, nella scuola, negli amici, nella famiglia, nei figli, ma non aveva al cuore la gloria di Dio. L'unica vera vita è di vivere per la gloria di Dio. E questo servo viene gettato nel tormento dove c'è stridori di denti. Che lezione importante per noi. Quindi abbiamo la scelta. Viviamo per le nostre cose chiedendo l'aiuto di Dio. O viviamo per la gloria di Dio. È stoltezza vivere per le nostre cose. Ricordatevi che ci troveremo davanti al trono di Dio per rendere conto di questa vita. Viviamo per quello che conta. Viviamo per la gloria di Dio. Per vivere per la gloria di Dio dobbiamo esaminare la propria vita e il proprio cuore. Perché è facile riempire la testa con quello che non porta gloria a Dio. Di natura noi vogliamo glorificare chi? Chi? Noi stessi. Chi canta, c'è il karaoke, come si chiama? Si va, si canta cercando di essere bravo. Chi gioca vuole essere bravo. Chi studia vuole essere bravo. Chi lavora vuole vincere. Vogliamo innalzare noi stessi. Vogliamo divertirci. Vogliamo dare piacere, avere soddisfazione con la nostra famiglia. Ci importa poco del regno di Dio. E molto che la nostra vita va bene. Questo non è vivere per la gloria di Dio. Vivere per la gloria di Dio vuol dire identificarti con Dio, che è una vittoria per Lui e una vittoria per te. Un buon genitore si identifica con i suoi figli. Un buon genitore, quando il figlio viene promosso, quando vince, quando va bene, quando è benedetto, un buon genitore è contento, è gioioso. Perché? Perché si identifica e la gioia del figlio diventa la sua gioia. Allora, vivere per la gloria di Dio, in fin dei conti, vuol dire identificarci con Dio. E prima di tutto, vivere per la gloria di Dio è un atteggiamento di cuore. Vi leggo due brani, 1 Corinzi 10:31 e Colossesi 3:17. Dicono la stessa cosa. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Tutto. E qualunque cosa facciate, in parola e in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. In questi due brani, il punto è che noi possiamo, che dobbiamo fare tutto alla gloria di Dio. Che è un impegno, è una scelta, non capita per caso. Non succede per caso. Dobbiamo desiderare la gloria di Dio. Dobbiamo lavorare, non per noi stessi, non per il nostro datore di lavoro, ma per il Signore. Mogli, potete curare la famiglia per la famiglia o potete curare la famiglia per la gloria di Dio. Si può studiare come studenti per la gloria di Dio o perché tu vuoi andare bene. Non è automatico fare per la gloria di Dio. Non è automatico per me di scrivere un sermone per la gloria di Dio. Deve essere quello che è il mio desiderio di cuore, il tuo desiderio di cuore. E solo se cammino in santità, perché se io non dimoro in Cristo, non posso portare frutto. Quindi, richiede un cammino di santità, di umiltà e poi un cuore che più di qualsiasi altra cosa vuole la gloria di Dio. Se un dipendente al lavoro dedica il suo lavoro alla gloria di Dio, si comporterà in modo di essere luce. Camminerà in santità, lavorerà facendo il suo meglio per la gloria di Dio. Una moglie che fa casalinga, ma lo fa per il Signore, cercherà di essere la luce di Cristo in casa, cercherà di rispecchiare Cristo tutto il giorno, dal pulire il bagno a cucinare, a parlare con i figli, a raccogliere gli ospiti, al modo che accoglie il marito, non cercherà gloria per se stesso nell'apparenza,
vorrà gloria a Dio.
Questo in ogni campo della vita. Cambierà quello che faccio. Non farò più per essere visto bravo. Se posso essere bravo per Dio, ma non perché mi interessa di essere bravo per essere bravo. Vorrei menzionare alcuni campi in cui possiamo vivere per la gloria di Dio, anzi, campi necessari. Per vivere per la gloria di Dio, dobbiamo fare oltre a solo fare i nostri lavori di casa, di lavoro, di scuola per Dio. Dobbiamo anche, con costanza, utilizzare i nostri doni spirituali. Impossibile vivere per la gloria di Dio se non stiamo usando i nostri doni spirituali nella vita degli altri credenti. 1 Pietro 4, 10-11 parla proprio di questo e spiega che l'uso dei doni porta gloria a Dio. Ciascuno, comandamento, ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, ci sono doni di parola e doni di servizi. Chi parla, lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. I nostri doni spirituali, dice in 1 Corinzi 12, sono per l'utile comune. E quando vengono usati, edificano la Chiesa, ci fa essere luce nel mondo e portano gloria a Dio. Quindi, certo devo lavorare il mio lavoro per la gloria di Dio, devo curare la casa, la famiglia per la gloria di Dio, ma devo usare i miei doni spirituali. Non ogni raro tanto, ma proprio giorno per giorno. E non è automatico? Non viene senza impegno, fatica e tempo. Cioè io, se ho il dono di parola, di incoraggiare, e abbiamo quasi tutti questa capacità, se io non chiamo quel fratello o sorella, non uso il mio dono. Se io sto lì e non ho da dire, perché non mi è facile parlare, non sto edificando. Se io non prendo tempo, non sto edificando. Io devo prendere tempo per gli altri, perché io ho doni che servono per l'edificazione degli altri. Efesini 4, come cresce la Chiesa quando il corpo è tutto legato e ogni parte dà del suo vigore dato da Dio. Quindi vivere per la gloria di Dio vuol dire usare i miei doni spirituali regolarmente. Lo stai facendo? Un altro aspetto fondamentale di vivere una vita alla gloria di Dio è di avere un grande impegno di proclamare Dio agli altri, ai non credenti. Ricordate le parole di Salmo 46:10: io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. Per questo di diventare realtà, le persone devono sentire di Dio, devono sentire il Vangelo. Gesù Cristo ha lasciato il mandato alla Chiesa di portare il Vangelo, annunciare il Vangelo ad ogni persona. Questo è il nostro mandato. Quindi ogni credente è chiamato di vivere in modo di spargere il Vangelo agli altri. Dobbiamo essere sempre pronti a parlare di Cristo. Non dobbiamo sentirci Non dobbiamo aspettare di sentirci, ma non me la sento. Non me la sento. Nel buon samaritano, vedere quella persona per strada, ma non me la sento di curarlo. Sarebbe stato, non amare il mio prossimo, non c'entra come mi sento, giusto? Se tu hai un figlio e lui è fuori, e tu non sei con lui, e succede qualcosa di grave e lui è lì per terra, sanguinante, morrente, ha bisogno di aiuto, come ti andrebbe se venisse passato da decine e centinaia di persone e lo lasciano lì e nessuno si ferma ad aiutarlo? E se vengono chiesto e lui muore e tu vedi uno di questi, io ho visto tuo figlio, Ah, un'ora prima che è morto. Ma perché non hai fatto niente? Ma non me la sentivo. Cosa penseresti? Noi passiamo persone morenti spiritualmente, che hanno bisogno della vita che abbiamo da dare. E guai a noi di dire, ma non me la sento. Non sono comodo. Ma forse io non sono comodo a lavorare con uno pieno di sangue, ma non importa la mia comodità. Allora, evangelizzare fa parte, anzi, la parte centrale di vivere alla gloria di Dio. Allora magari io dico, ma io non so cosa dire. Allora io comincio dicendo quello che so e nel frattempo mi dedico a capire meglio cosa dire. Perché voglio annunciare la salvezza in Gesù Cristo, il giudizio, la condanna per chi non ha Cristo, il perdono per chi si ravvede. Se veramente desidero il gloria di Dio, non mi basta parlare di Cristo, del Vangelo con le persone intorno a me. Voglio che Dio sia esaltato fra le nazioni, che sia esaltato sulla terra, perciò mi impegno anche nel campo delle missioni. Mi impegno con la preghiera, mi impegno con soldi, mi impegno con incoraggiare missionari e a volte mi impegno andando quando Dio mi mostra che è quello che vuole per me. Mi impegno informandomi, come posso pregare per quello che non so? Leggo Porte Aperte ed altri mezzi per scoprire quello che Dio sta facendo nel mondo. Una nota personale. Per la grazia di Dio, Serena ed io abbiamo il privilegio di parlare di Cristo con tanti. Abbiamo parlato con centinaia di persone qua in zona. Negli ultimi 2 anni Dio ci ha aperto la porta di parlare con decine di persone a Milano. E come vari di voi sapete per esperienza personale, grazie a Dio, non esiste privilegio più grande nel mondo che annunciare Dio ad uno che non ha mai sentito il messaggio. Dio viene glorificato ogni volta che viene annunciato, indipendentemente dal risultato. Allora, se io ho annunciato a queste persone più volte, Dio sarà glorificato ancora di più se annuncio a qualcuno che non ha ancora sentito. Però quando il Vangelo viene sparso, Dio viene glorificato. Ed è un privilegio. E quando poi Dio tocca il cuore alla persona con cui parli, comincia a vedere, non c'è nulla di paragonabile. Quindi è una responsabilità, ma che privilegio. Non posso mancare di menzionare un aspetto fondamentale di vivere alla gloria di Dio, che non ho detto tutt'ora, finora, ma è fondamentale. Quale sarebbe? Ho parlato di dimorare in Cristo, di fare quello che faccio quotidianamente per il Signore, ho parlato di evangelizzare, ho parlato di usare i miei doni spirituali per edificare gli altri, ho parlato di essere coinvolto anche per promuovere l'opera di Dio nel mondo, ma cosa non ho detto? La preghiera. Possiamo vivere alla gloria di Dio essendo un popolo che prega. La Bibbia ci insegna ripetutamente di pregare. La Bibbia ci mostra ripetutamente con esempi la preghiera. Colossesi 4 dice, perseverate nella preghiera. Altri brani, pregate senza cessare. Pregare. Come preghiamo? E la Bibbia ci insegna di pregare da soli, come famiglie e come chiesa. Perché cosa dobbiamo pregare? Il Padre nostro ci insegna qual è il nocciolo della preghiera, il cuore della preghiera, si inizia e si finisce con quale aspetto della preghiera. Non richieste che ci sono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. A te la gloria, il potere e la lode per l'eternità. La preghiera certamente comprende ringraziamento, comprende richieste, comprende confessioni, ma il cuore della preghiera è un desiderio, una richiesta per la gloria di Dio, che vogliamo che Dio sia glorificato. E quindi preghiamo specificamente per altri credenti. Preghiamo per l'opportunità di avere i porti aperti. Paolo chiede preghiera a Colossesi: pregate per me, che io posso parlare del Vangelo in modo giusto. Chiede: pregate per me, che io posso avere i porti aperte. Preghiamo queste cose. Allora, domanda. Come vivrai il tempo che avrai ancora sulla terra? Come vivrai il tempo che ti rimane e non sappiamo quanto sarà? Vivrai per te stesso, magari come buon cristiano, curando la tua famiglia, facendo il tuo lavoro, evitando la vita di peccato, ma vivi per te stesso. Oppure vivrai per la gloria di Dio. Non pensarci è già decidere, perché di natura viviamo per noi stessi. Voglio lavorare di più, voglio curare l'orto di più, voglio godere gli amici di più, voglio godere i miei figli di più, voglio fare le mie cose di più, mi interessa questo, tutte cose buone, leciti. Ma la mia passione non è la gloria di Dio. Se non ci penso, se non prendo una posizione, ho già preso una posizione. Chi vive per se stesso, chi vive per la sua famiglia, sta perdendo la benedizione più grande e si metterà in guai con Dio quando arriverà il giudizio. Chi vive per se stesso avrà una vita sprecata e non avrà mai la gioia della salvezza. Quindi vi esorto, per la misericordia di Dio, di vivere totalmente per la gloria di Dio. Vi esorto di presentarvi come sacrifici viventi, non essendo conformati a questa epoca in cui si vive ognuno per se stesso, la propria famiglia, ma essendo trasformati per il rinnovamento della mente, riconoscendo: io appartengo a Dio eterno, glorioso, voglio vivere per Lui. Impegniamoci a usare i nostri doni spirituali per l'edificazione di altri credenti. Parliamo con coloro che non conoscono ancora Dio. Impegniamoci a sostenere persone che parlano di Dio in altri luoghi dove il Vangelo manca. Viviamo per la gloria di Dio. Così anche noi sentiremo il nostro Signore dire: entra nella gioia del tuo Signore. Preghiamo. Signore nostro, unico Dio, sovrano sul mondo, questo mondo, il tuo, esiste per te, hai creato tu per la tua gloria, hai creato noi per la tua gloria. Dobbiamo iniziare confessando il peccato di cui siamo tutti colpevoli, chi costantemente, chi spesso, chi a volte, di vivere per noi stessi. Non dico in gravi peccati, ma per noi stessi. Non avere al cuore la tua gloria. Padre, ti prego di mostrarci la gravità di questo peccato e ti prego di perdonarci. Oh Padre, vogliamo impegnarci con gioia a vivere per la tua gloria. Ti chiedo di concederci questo. Concederci di vedere quanto è vana e vuota una vita vissuta per noi stessi e quanto è ricca la vita vissuta per te. Questo ti prego, Padre. Vogliamo vivere per te in quel tempo che rimane. Vivere per la tua gloria, usare i nostri doni spirituali per edificare gli uni gli altri, essere pronti a parlare di te, impegnarci a parlare di te con altri, essere un popolo che prega, prega soprattutto per la tua gloria, è un popolo che contribuisce a promuovere la tua gloria in altri posti. Fa sì che possiamo vivere così, per vivere bene e per glorificarti. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.